Entriamo nell'ultima ora di Maracanà e allora è il momento, insomma, vi ricordiamo sempre il contatto con noi, il 331 8200213. Vi ricordiamo sempre di scaricare l'app e poi andare sul sito di TMV Radio Sport per conoscere tutti i modi per stare connessi con noi, sia attraverso l'app, dove è possibile sia ascoltarci che vederci, e attraverso anche tutti i canali di riferimento TV FM per poter stare con noi. Allora, quindi mi raccomando, è il sito TMV Radio Sport, dove potete appunto essere aggiornati sempre. Ci sono anche i podcast che potete ascoltare sempre in qualsiasi momento. Andiamo.
Diamo il benvenuto al direttore Mario Sconcerti. Buon pomeriggio, direttore.
Ciao Mario, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi.
Ben ritrovato Mario, come stai? Tutto bene, vero?
Oh, ciao Marco, ciao.
Bene. È tornato.
A volte ritornano. Sì. Allora, Mario, senti, un tuo pensiero sulla sentenza te lo devo chiedere, perché è arrivata ieri, non eravamo in diretta, non ci siamo sentiti, quindi è arrivata questa sentenza, 3-0 a tavolino per il Napoli, un punto di penalizzazione, il tuo pensiero?
Ma da un punto di vista di tecnica calcistica, secondo me è corretta. A me sarebbe piaciuto che si fosse giocato,
certo.
Però da un punto di vista del calcio è assolutamente corretta, per cercare di se si vuole continuare a giocare e a essere padroni e lasciare che il calcio sia padrone del calcio, questa mi sembrava era l'unica sentenza possibile. Dopodiché vediamo come va il ricorso, cioè io ho capito che il giorno prima che sarebbe andata così, il giorno
sì.
Per quando Spadafora, quando il ministro ha detto che non sarebbe ritoccato il protocollo. Quello voleva dire che si rimaneva, che si continuava a dare tutta la forza al protocollo attuale, e allora diventava automatica questa soluzione, questa sentenza. È una cosa che lascia indipendenza al calcio. E per andare avanti in campionato ho paura che non ce ne fossero di diverse.
Quindi che questa era la soluzione per poter andare avanti.
Sì, poi ho visto che nelle motivazioni siamo andati anche un po' oltre, nel senso che si è parlato che è stata una decisione presa a tavolino anche fuori dalle ASL, da parte del Napoli, almeno secondo il giudice.
Sì, sì. Sì, sì.
Per cui insomma, il giudice ci ha messo anche un carico. Mm. Così come era, il regolamento era dalla parte della Juve, l'ASL era dalla parte del Napoli. Dovendo decidere, toccando al regolamento, decidere, è venuta fuori la conseguenza più normale, quella più ovvia.
Adesso aspettiamo il ricorso, ma ti aspetti che possa, cioè, riuscire a capovolgere questa situazione in Napoli?
Potrebbe anche peggiorare.
Potrebbe anche peggiorare. Marotta oggi è intervenuto qui da noi e ha detto: secondo me può peggiorare la situazione in Napoli addirittura.
Cioè, qui ne parlavamo nei giorni scorsi quando tu non c'eri. Il problema era, alla fine tutto si basa sul concetto della causa di forza maggiore. Qui non è stata riconosciuta una causa di forza maggiore proprio perché è stato deciso secondo il giudice a tavolino, cioè l'annullamento precedente del volo, del volo, cioè quando c'era ancora la possibilità di indagare sulla malattia. Se un altro giudice, essendo tutto praticamente una considerazione, un giudizio, un'opinione, se un altro giudice si fa un'idea diversa come causa di forza maggiore può anche darsi che il tetto venga ribaltato. Cioè, non c'è uno, quello che vorrei dire, non c'è una un torto chiaro. Non c'è un torto chiaro, perché tutti hanno delle ragioni. A parte la Juventus non c'entra, perché la Juventus ha fatto quello che doveva. Il Napoli, insomma, il Napoli mi sembra che abbia un po' spinto, abbia un po' forzato una situazione, ma anche il Napoli le sue ragioni ce l'aveva.
Vediamo un po'.
Per cui vediamo, non sarebbe straordinario se si arrivasse a un capovolgimento. Poi, se invece si continua sulla linea del giudice sportivo, ci possono essere anche delle conseguenze ulteriori, perché questo è stata una, ci sono state delle motivazioni molto dure nei confronti del Napoli.
Tra l'altro poi ricordiamo che c'è pure un'altra indagine che riguarda l'eventuale violazione del protocollo sulla bolla, praticamente quello è un discorso, sì, però a parte che non c'entra niente con...
soprattutto sì, no, però è quello ti dà l'idea della, diciamo, della serietà complessiva della manovra. Cioè erano giocatori che fuori dalla bolla nel momento in cui tu la chiedevi, e poi questo è un indebolimento della posizione del Napoli che ha inciso molto.
Bene, dobbiamo adesso vedere quello che saranno poi i risvolti di questa situazione. Mario, senti, voglio tornare un po' alla nazionale di ieri sera, però su un aspetto in particolare, ossia su Immobile. Perché insomma oggi è diventato un po' il tema centrale del dibattito in chiave nazionale, no? Volevo un po' sentire la tua, perché questo è un ragazzo che comunque stiamo parlando della scarpa d'oro, attualmente stiamo parlando del miglior attaccante italiano, dell'unico, tra l'altro vedevo che le squadre che sono presenti nelle coppe tra Champions e Europa League, la Lazio è l'unico che ha il centravanti italiano in questo momento, gli altri sono tutti stranieri, quindi anche questo, diciamo, non so se è un indice o meno, quando si parla dell'esperienza che non è internazionale, è anche vero che Immobile non l'ha fatta, anche perché stava in un club che non aveva un'esperienza, non faceva un'esperienza internazionale, e comunque il calcio italiano in generale in questo momento le big non hanno un attaccante italiano. Che ne pensi tu, Mario? È colpa sua, colpa di Mancini che non gli dà fiducia fino in fondo, il ballottaggio, non lo so.
Ma sai, un giocatore quando è molto forte entra, quando deve entrare segna, la fiducia se la prende. Non è da adesso che Immobile ha questo tipo di imbarazzo con la nazionale. Secondo me, cioè ieri personalmente l'ho visto anche meglio di altre volte, ho visto più dentro la partita. Ha sbagliato un gol incredibile per un giocatore come lui. Io credo sia ancora il centravanti migliore che abbiamo. Quello che credo è che, quello che temo è che il suo gioco non si adatti alla nazionale. Perché lui è un giocatore che arriva per conto proprio, è un giocatore che segna di più da per esempio di lato, di fianco alla porta, che davanti alla porta. Questo sempre, non è il centravanti da sottomisura, da tapin come si dice, è il centravanti che segna, che di solito fa tutti i bei gol, mentre il centravanti tante volte fa dei gol di scarto, anche perché gli basta fare un piccolo tocco, un tocco sporco per segnare. Peraltro ieri bisogna anche ricordarsi che c'era Van Dijk, che è forse il migliore difensore centrale del mondo.
Vero.
Questo bisogna metterlo, ma secondo me il problema della nazionale in questo momento è molto più Chiesa che Immobile. Chiesa non salta più un uomo, non si capisce, cioè, si vede che proprio non è confuso, non sa cosa fare col pallone, al di là di qualche passaggio piccolo, corto, ogni volta che hai il campo aperto, quando, dove prima bruciava l'erba, adesso ti fa tenerezza, perché è chiaro che non c'è quello che fare, non c'è cosa fare, non crede più nel proprio scatto, quindi non sa come giocare questo pallone. È un giocatore in questo momento in straordinaria involuzione. E questo rende anche più difficile il compito di Immobile. Ieri Pellegrini è stato molto meno brillante nella prima partita, della partita con la Polonia, e soprattutto c'è stata una grossa confusione a centrocampo, dove Jorginho è un giocatore che sa fare un mestiere solo, ma molto bene, cioè quello di dare il pallone corto, breve, rapido, subito al compagno vicino. Se tu hai Verratti che come ieri si nascondeva, cioè non giocava di prima, quindi tornava a nascondersi tra gli avversari, e anche lì aveva degli avversari non male, perché De Jong, Wijnaldum sono giocatori importanti. E se hai Barella, che è portato, Barella è un giocatore eccezionale, lo trovi in ogni parte del campo, ma questo continuo movimento porta a creare disordine, cioè non è vicino ai centrocampisti come serve quando si deve fare il gioco alla Sarri o il gioco alla Mancini in nazionale, cioè quando devi scambiarti velocemente la palla, soprattutto con Jorginho, che è l'uomo di costruzione, l'uomo più importante nella costruzione del gioco. Se Jorginho diventa una mezzala normale, cioè che deve fermarsi, guardare quali sono gli uomini liberi, prendere, dargli il pallone, quello è una cosa che non sa fare, non è il mestiere suo. Quindi sbaglia molto, anche lui è in un momento di involuzione. È stata una nazionale sbagliata, e devo dire che la dimostrazione che anche Mancini non è stato al meglio, non è stato al meglio della condizione, è che c'è stata una fascia destra della nostra squadra, cioè la sinistra dell'Olanda, c'è stato in parole povere Blind, che da solo ha fatto il regista d'attacco dell'Olanda, ed è stato quello che ci ha messo in grande difficoltà, ed è stato quello che ha fatto l'assist del gol. Lì c'erano sia Chiesa che D'Ambrosio, che lo stesso Barella, perché Barella poi la fascia destra era quella, D'Ambrosio, Barella, Chiesa, ma Barella nella sua generosità, nel suo cercare di essere dovunque, anche lui era spesso su Blind. Non c'è stato uno che sia riuscito a fermare Blind, e abbiamo cambiato modo di giocare proprio per Blind quando abbiamo cominciato a mettergli un uomo sotto, Florenzi, a coprire quella fascia con un uomo fisso, con un uomo stabile, che non avesse un mezzo ruolo come aveva D'Ambrosio tra la fascia e il centro, e come aveva Chiesa che stava più verso l'attacco. Questo credo che si sarebbe potuto fare prima.
Allora, arrivano domande naturalmente per Mario Sconcerti, sì, al 331-8200-213. Ne prendiamo, diamo spazio anche agli ascoltatori. Dai,
premesso che Immobile non è Lewandowski, è altrettanto vero che in Polonia Lewandowski non viene messo in ballottaggio con Milik e Piontek. Immobile vale 10 volte Belotti e Caputo, e i numeri lo testimoniano.
Sì, siamo d'accordo, i numeri li conosciamo tutti. Però gioca male in nazionale, e questo andrà risolto, cioè non è la prima volta che gioca in nazionale. sono state veramente poche. È una cosa abbastanza strana, mi capitano ogni tanto negli anni.
Beh, anche Mancini con la nazionale, Mario, non aveva un grande rapporto.
No, Mancini però giocava nell'epoca di Baggio. E tutte e due insieme era un po' difficile giocare. Quindi Mancini poi appunto si seccò anche di fare la riserva e a un certo punto rinunciò alla nazionale. Ma è un'altra cosa.
Beh, mi ricordo Beppe Signori che era un grande goleador con la Lazio, anche lui con la nazionale.
Solo con la Lazio,
Sì, sì, però quel periodo lì di grande, diciamo, insomma, segnava tanto in quel periodo, però con la nazionale, ma mi ricordo faticava un po', addirittura poi ci fu una partita che fece l'esterno, lui poi si arrabbiò, ti ricordi?
No, tu eri giovane, però la storia del calcio...
Ce ne sono tanti.
No, l'ha vista, l'ha conosciuta, il Signori non fu un esterno per una partita. Signori fece l'ala tornante per tutto il mondiale.
Sì, sì, no, io dicevo in generale, sì, quello me lo ricordo benissimo che fece l'esterno.
Perché Sacchi aveva quel suo modo di vedere il calcio e voleva la partecipazione di tutti. A me piangeva il cuore a vedere Signori fare il tornante.
È vero.
Però avendo un centravanti, allora mi sembra che fosse Massaro. Avendo Baggio davanti, secondo lui non si poteva giocare in modo diverso. Poi Zola entrò e venne, si fece espellere, credo che sia stata l'unica espulsione di Zola, quindi non si poté nemmeno fare tentativi diversi. Però qui insomma il problema di Immobile, la soluzione del problema Immobile ce l'ha nelle mani Immobile. Nessuno dice che è un cattivo giocatore e per questo aumenta la delusione.
Domanda per Mario al 331-8200-23, stavolta un WhatsApp audio.
Buonasera Marco, buonasera Cinzia e buonasera Sconcerti. Allora, io volevo fare una domanda, visto che si sta parlando di Jorginho. Ma non sarebbe meglio fare un po', chiaramente non voglio essere... troppo blasfemo accostando questa nazionale con quella di Berzotti dell'82, però in quella dell'82 che giocava un bel calcio c'era un solo regista, Antognoni, e c'era un grande Tardelli che in questo caso, sempre non volendo fare troppi accostamenti, abbiamo Barella sta giocando alla Tardelli. E ci metterei uno solo tra Verratti e Jorginho. Poi magari scegliete voi, però uno di due. Che ne pensate?
Mario, la risposta.
Sì. Antognoni non era il regista, cioè, non sono avvicinabili. Lì c'era un centrocampo. Cioè, Antognoni era una vera e propria mezzala offensiva. Il vero regista di quella nazionale se per regista si intende quello a cui si appoggia il pallone per ricominciare il gioco, e quello che appunto comincia ad appoggiarlo agli altri era Conti, il tipo di regista. C'era un regista classico, c'erano tutte grandi mezzale. Tardelli e Antognoni erano due mezzali eccezionali, e c'era un medianaccio che era Partì Marini, poi continuò Oriali, quindi il giocatore di reimpostazione. L'azione dell'Italia ricominciava dando la palla sempre a Conti, e Conti la portava avanti, era un modo diverso chiaramente di giocare. Questo non vuol dire che Antognoni non impostasse, ma non era centrale, lui era un mezzo sinistro. Quindi giocava dall'altra parte, poi faceva cose che noi non vediamo più fare a una mezzala, perché era un grande giocatore. Faceva lanci di 30 metri, ma faceva anche passaggi di 20, perché tra il lancio che tu butti via nella speranza che il difensore faccia un errore e la palla capiti all'attaccante e il passaggio lungo c'è differenza. La cosa più difficile nel calcio è il passaggio da 20 metri, perché quello deve essere un passaggio, mentre il lancio è un lancio fatto, buttato laggiù, e vediamo che succede. a Pugnoni era esatto nei lanci da 20 metri e se gli davi il pallone diventava anche un trequartista. Quindi non ce l'abbiamo forse più avuto un giocatore del genere.
No.
Naturalmente mai completamente capito perché giocava nella Fiorentina, invece giocato nella Juve sarebbe diventato Platini. Ma se noi possiamo giocare con un regista, tutte le squadre giocano con un regista, ma la forza della squadra di Mancini, scusate,
prego.
Queste sono le tante sigarette che ho fumato nella vita, anche se adesso non le fumo più, ogni tanto mi tornano. È sempre stata la differenza basata su Jorginho, basata sui tocchi brevi, continui, che lentamente, che rapidamente aprono lo spazio. Se tu metti, si può fare Verratti dall'altra parte, metti Barella da una parte e Locatelli dall'altra. E infatti, se Jorginho continuerà a giocare così, credo che quella sarà la fine corretta. Però non è più il gioco che ci sembrava, anzi che eravamo tranquilli ormai avesse finito di inventare Mancini.
Bene. Allora, poi prendiamo anche questo.
La verità è che Mancini vuole un attaccante che leghi il gioco e bravo alle spalle alla porta, tipo Dzeko. Purtroppo in Italia con quelle caratteristiche non ce ne sono, non a livelli di Dzeko. Forse l'unico dice è Petagna.
Come la vedi?
Petagna è un giocatore utile, si può pensare di mettere un'altra punta. Ma diventa un'altra squadra. Mancini ama giocare con le ali estremamente larghe, la seconda ala non è Pellegrini, la seconda ala diventa Spinazzola. Pellegrini entra e fa fare poi il trequartista, perché delle cose buone del gioco di Mancini è che le mezze ali entrano spesso in aria, per cui alla fine tu hai 4-5 giocatori in aria al momento del cross. Il fatto è che i cross non arrivano più perché Chiesa non c'è. Se tu fai un cross tanto per mettere il pallone al centro contro l'Olanda, è difficile che tu prendi il pallone di testa.
Certo.
Vero.
Come è difficile per gli altri, perché Bonucci e Chiellini hanno dato bravissimi. Un colpo di testa solo a De Jong.
Vero, verissimo. Mario, siamo arrivati al termine di oggi. Domani con Mario Sconcerti a partire dalle 16 andremo ad analizzare tutta la giornata di Serie A che arriva e quindi torniamo proprio sulle partite.
A parlare di pallone.
Sì. Mario, ti ringraziamo tantissimo come sempre.
Ciao,
buon proseguimento.
Ciao.
Allora, adesso noi ci fermiamo, break, entriamo nell'ultimissima parte di Maracanà. Tra
tutto
poco
con gli ascoltatori.